Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Una nube nera che si è vista a chilometri di distanza. A Milano è scoppiato un incendio in un deposito del Corriere Bartolini e sono bruciati 8.000 metri quadri di superficie. Sarebbe partito dal rimorchio di un mezzo che conteneva materiale infiammabile. Il comune invita i residenti a rimanere in casa e tenere le finestre chiuse. Donald Trump minaccia ancora l'Iran dopo gli attacchi della scorsa notte e conferma che la tregua è finita al termine del vertice NATO ad Ankara. Il presidente degli Stati Uniti promette all'Ucraina di concedergli la licenza per costruire missili Patriot. Intanto in Italia è arrivata la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, 16 anni per l'imprenditore che ha abbandonato davanti al pronto soccorso il bracciante col braccio tagliato. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Fiamme, diverse esplosioni e una nuvola di fumo nero che si è alzata da un deposito del Corriere Bartolini a Milano, in zona Bovisa. È successo poche ore fa, intorno alle 19.30, quando nello stabilimento è scoppiato un incendio che ha bruciato 8.000 metri quadri di superficie in uno dei due capannoni centrali. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, ma la nuvola di fumo è stata vista da chilometri di distanza. Alle squadre dei vigili del fuoco di Milano si sono aggiunte anche quelle di Monza per evitare che le fiamme si allarghino. Siamo in diretta con il nostro inviato Roberto Maggioni. Roberto.
Sì, buonasera Martino. Ci vorranno ancora tante ore per spegnere questo incendio che è vastissimo. Sta bruciando tutto il magazzino della Bartolini di Bovisa, oltre 8.000 metri quadri di superficie. Dalla strada si vedono i vigili del fuoco al lavoro e le fiamme che hanno divampato, che divampano ancora adesso dal tetto e dalle ribalte che danno sul cortile. Il vento soffia verso sud-est, in quella scia l'aria è completamente irrespirabile nelle vie più vicine al deposito. Il comune di Milano è invitato a non stare all'aperto, a non tenere aperte le finestre in tutta la zona. Sono arrivati poco fa anche i tecnici dell'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente, per fare i rilievi nell'aria per i materiali tossici che si stanno sprigionando, che stanno bruciando, essendo un magazzino. Dentro, insomma, c'erano oggetti di ogni tipo, non risultano, come dicevi, al momento feriti o intossicati all'interno del magazzino. Sulle cause del rogo, tutto dovrebbe essere partito dal bilico di un camion con del materiale infiammabile che ha preso fuoco mentre era nella ribalta a caricare o a scaricare merce. Ho visto un video filmato da un dipendente da dentro il magazzino dove si vedono le fiamme che entrano proprio nella ribalta verso il magazzino fino al tetto che poi prende fuoco. Non sembrava attivo alcun sistema antincendio. In quel video c'è un dipendente con un estintore in mano che lo attiva, ma nulla, insomma, poteva davanti alla potenza delle fiamme già molto estese che si estendevano a grande velocità. Non è rimasta coinvolta nell'incendio la palazzina degli uffici che è di fianco a questo magazzino. Ancora adesso i curiosi stanno facendo video e foto con il cellulare, ma senza mascherina. Poco dopo la gola e gli occhi bruciano e quindi bisogna andare via. Voi la linea.
Grazie a Roberto Maggioni. Lo sentivate sulle cause che hanno portato allo scoppio dell'incendio. Per ora sappiamo che le fiamme sarebbero partite da un mezzo che conteneva materiale infiammabile, di cui per il momento ancora non si conosce il tipo, per poi allargarsi fino al resto del magazzino. Sentiamo Davide Contu della Filt CGL Milano Lombardia.
È un hub che contiene 5 filiali, quella più importante è stata coinvolta da questo incendio che, per quanto ad ora ci è dato sapere, sarebbe partito dal rimorchio di un autotreno che conteneva del materiale infiammabile che quindi ha preso fuoco. Il fuoco poi si è propagato all'interno del magazzino. La parte coinvolta è il magazzino stesso, palazzina degli uffici o altri filiali su quel hub Non sembrano al momento aver subito dei danni, però chiaro si capirà meglio quando che passano le ore. Il problema di base è innanzitutto capire che cosa è andato a fuoco. Il termine materiale infiammabile è generico. L'ipotesi può essere liquido infiammabile, potrebbe, o imballaggi particolarmente infiammabili, anche quello potrebbe essere, che però sono due tipologie di materiale diverso. Quello che ci viene detto per certo è che c'era del materiale infiammabile che ha preso fuoco. Va posta sicuramente molta più attenzione a livello di prevenzione. Comunque il rischio incendio è ben codificato dalla normativa, non si può parlare di fatalità sicuramente.
E lo sentivamo anche questo, l'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, come ci raccontava l'inviato Roberto Maggioni, è arrivata poco fa nella sede di Bartolini, dove è scoppiato l'incendio, per effettuare i primi rilievi. Intanto il Comune di Milano ha chiesto in via precauzionale ai residenti di non rimanere all'aperto e di tenere chiuse le finestre di casa per evitare rischi per la salute. Sentiamo Marco Granelli, assessore di Milano alla Protezione Civile.
Abbiamo consultato l'autorità sanitaria come Comune di Milano, l'indicazione che abbiamo condiviso con l'autorità sanitaria, che è l'autorità competente, è di invitare a titolo precauzionale i cittadini a non sostare nelle vicinanze e chi abita nelle vicinanze di tenere le finestre chiuse. È un'indicazione di titolo precauzionale, i Vigili del Fuoco e la TS ci daranno nelle prossime ore ulteriori indicazioni, siamo sul posto. Stiamo mandando questa comunicazione sui siti social del Comune di Milano e che manterremo aggiornati per informare la popolazione.
E passiamo agli esteri. Dal vertice NATO ad Ankara, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato di Iran e Ucraina. Dopo aver attaccato ancora gli alleati, Trump ha definito però il summit di oggi un successo. Ha minacciato di colpire l'Iran nelle prossime ore dopo gli attacchi della scorsa notte e le risposte tra Teheran e i paesi del Golfo. Sull'Ucraina si è complimentato con Zelensky per i raid ucraini contro la Russia e ha fatto sapere che concederà a Kiev la licenza per costruire missili Patriot. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Gli attacchi delle scorse ore contro gli alleati europei della NATO sono trasformati in complimenti e in una descrizione della riunione plenaria come di un vertice pieno di amore per gli Stati Uniti. Donald Trump ha cambiato tono perché ha ottenuto alcune delle cose che voleva e tra mille contraddizioni può lasciare Ankara abbastanza soddisfatto. Le spese militari dell'Alleanza Atlantica aumenteranno e molti dei miliardi finiranno nelle casse delle aziende statunitensi. Nella dichiarazione finale c'è poi anche un passaggio in cui la NATO riafferma che l'Iran non potrà avere l'arma atomica e che la navigazione dello stretto di Hormuz dovrà rimanere libera. Non si è ancora capito quanto queste frasi siano un vincolo che in futuro potrà coinvolgere l'Alleanza Atlantica nella militari nel Golfo, oppure siano una semplice sponda politica nei confronti degli Stati Uniti. Donald Trump potrà però decidere quale interpretazione dare. Questo vertice però ha portato a un sensibile cambiamento di atteggiamento da parte del presidente americano nei confronti dell'Ucraina. Nel bilaterale ha promesso a Volodymyr Zelensky che verrà data a Kiev la licenza per costruire i missili Patriots, il sistema di difesa necessario per abbattere i missili balistici russi. In realtà ci vogliono almeno 2 anni affinché la produzione possa iniziare in Ucraina, ma il messaggio politico è forte. Come la constatazione poi fatta da Trump secondo cui i raid ucraini in profondità in Russia possono essere un buono strumento per costringere Putin ad accettare un accordo. Nella dichiarazione finale della NATO la Russia è definita una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica e vengono confermati 70 miliardi di euro di aiuti a Kiev nel 2027.
E proprio in questo momento è arrivata in redazione la notizia: gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran. Lo conferma anche il comando centrale statunitense, che dice che gli Stati Uniti ritengono l'Iran responsabile delle recenti e ingiustificate aggressioni ai danni di navi commerciali ed equipaggi civili che navigano sull'importante via d'acqua dello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state sentite nelle scorse ore nel sud del paese, a Bandar Abbas e Sirik. Ed è arrivata la sentenza di primo grado per l'omicidio di Satnam Singh, il bracciante indiano rimasto amputato mentre lavorava in un'azienda agricola dell'Agropontino, abbandonato davanti a casa dall'imprenditore, morto dopo 2 giorni di agonia, il 19 giugno 2024. Antonio Lovato è stato condannato a 16 anni per omicidio con dolo eventuale, 22 anni erano stati chiesti dalla procura. Il braccio era stato tranciato da un macchinario messo in una cassetta della frutta. Il suo caso è diventato un simbolo dello sfruttamento nei campi dell'Agropontino per la crudeltà con cui è stato lasciato morire. In aula, le lacrime dei suoi familiari, fuori, in presidio, la CGIL che si era costituita parte civile. Sentiamo Giovanni Mininni, segretario nazionale Fly CGIL.
Noi prendiamo questa sentenza come innanzitutto una sentenza importante perché riconosce l'omicidio. Non è mai avvenuto che in agricoltura si riconoscesse una situazione di questo tipo. Non facciamo una questione di anni, ma a noi ci interessa il risultato del riconoscimento che un lavoratore durante lo svolgimento del proprio lavoro sia stato ucciso e questo sia stato un omicidio sul lavoro. Noi riponiamo un'ulteriore attenzione sull'altro processo per il quale abbiamo presentato gli esposti, perché lì anche ci aspettiamo un'ulteriore pena in quanto c'è stato l'approfittamento del bisogno del lavoratore, perché Satnam prima di morire svolgeva il suo lavoro senza documenti ma sicuramente in situazioni di paraschiavismo, non aveva i dispositivi di sicurezza, lo stesso attrezzo che l'ha ammazzato era a dir poco, se lo vogliamo nobilitare, artigianale, non era un apparecchio che era stato vagliato dalla sicurezza e quindi aveva tutti i crismi della sicurezza, per cui lui lavorava in condizioni di semischiavitù.
In provincia di Rieti c'è stata un'esplosione in una fabbrica di fuochi artificiali che ha ucciso 3 operai. 3 anni fa ci fu un incidente analogo con 3 vittime, ma nonostante la condanna l'azienda aveva ripreso la produzione. Sentiamo Massimo Alberti.
Era recidiva la pirotecnica Mattei, fabbrica di fuochi d'artificio di Torano, dove oggi sono morte 2 persone per un'esplosione. Già nel luglio 2023, in un incidente analogo, erano morte 3 persone. I morti sono Simone Colle, operaio di 30 anni, e sua madre, Teresa Tozzi, attuale titolare dell'azienda, entrambi parenti delle 3 vittime del 2023. L'esplosione è avvenuta in un edificio poi crollato, dove erano trattati i materiali. Altri 2 operai sono rimasti illesi. Per la prima strage, gli allora titolari avevano patteggiato 4 anni per detenzione di esplosivo in sito non autorizzato, caporalato e morti in conseguenza di altro reato. Pene enorme lasche e l'azienda era stata così riautorizzata a produrre. Come sia possibile se lo chiedono sia il sindacato che il sindaco di Torano. Pur non essendo i produttori europei più grandi, le fabbriche di fuochi sono un buco nero in Italia. I morti negli ultimi 25 anni sono almeno 80 in vari incidenti, soprattutto a sud. Le inchieste ricostruiscono un quadro fatto di numerose aziende artigianali familiari, lavorazioni non avanzate, problemi di stoccaggio e in diversi casi violazioni delle norme di sicurezza o attività abusive. Per dare l'idea di un raffronto con paesi con comparti analoghi, nello stesso lasso di tempo in Spagna le vittime sono state una 30, una decina in Francia e Germania, dove norme e controlli sono molto più severi.
Potere al popolo contro il campo largo. Il comizio dei leader di centrosinistra, di PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, che si è svolto questa sera a Napoli, è stato contestato più volte. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato per primo e tra la folla un gruppo di disoccupati ha urlato «Vergogna, vergogna». Poi l'evento è stato interrotto a causa di una protesta di Potere al Popolo durata 10 minuti. Giuseppe Conte ha risposto a chi lo contestava: «La differenza è che noi non vi toglieremo mai la vostra bandiera come voi avete fatto con il Movimento 5 Stelle». E mentre parlava il leader di AVS Nicola Frattoianni, l'evento è stato sospeso. Dopo pochi minuti i militanti di Potere al Popolo si sono allontanati dalla piazza e l'evento è ripreso. A Roma sono stati arrestati 2 ex agenti dei servizi di intelligence italiani, accusati di aver passato informazioni top secret agli 007 russi in cambio di denaro, 4.000 euro in contanti per ogni documento riservato. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero notizie sull'intelligence italiana e sugli armamenti prodotti dal nostro paese. Oltre ai 2 arrestati, altre 5 persone sono indagate, tra cui 4 militari fino a ieri in servizio, con l'accusa, a vario titolo, di procacciamento di notizie riguardanti la sicurezza dello Stato. Sentiamo Antonio Talia, giornalista d'inchiesta.
L'arresto di due ex funzionari dell'AISI, cinque militari in servizio tuttora, per sospetti di collaborazione con la Russia, e quindi le accuse sono di spionaggio e di accesso illecito a sistemi informatici, sono un nuovo caso di spionaggio. Sappiamo i nomi dei due principali indagati, che sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, e sappiamo che entrambi erano degli ex funzionari dei nostri servizi di intelligence interni e secondo le accuse avrebbero ceduto a un funzionario dell'ambasciata russa in Italia, che si nascondeva dietro la copertura diplomatica, ma era in realtà un agente del GRU, il servizio segreto militare russo, delle informazioni su alcuni funzionari italiani in servizio all'estero, quanto appunto poi contrattato la vendita di alcune informazioni più in generale sulla NATO. È un caso notevole anche perché qui siamo di fronte, secondo le accuse, a un anello, come si dice in gergo, di persone più vasto. Io ho avuto l'occasione di scavare all'interno di alcune corrispondenze private di Gavino Raul Piras e di parlare con alcune persone che l'hanno conosciuto, ed è emerso il profilo di un funzionario con una lunga carriera nel controspionaggio.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.